Buonasera e benvenuto a tutti e a ciascuno. Gli ultimi giorni di ottobre e poi il mese di novembre ci portano facilmente al ricordo dei morti e al pensiero della morte, anche se la nostra cultura ne prende volentieri le distanze. È un momento prezioso di riflessione e di preghiera, anche quando accostiamo da vicino il dramma che avvicina alla morte. L'esperienza di qualcuno che ha vissuto a lungo il tempo della prova e lo ha poi attraversato fino alla fine aiuterà anche noi in questi giorni a camminare verso il Monte degli Ulivi. Così abbiamo scritto nell'invito a queste tre serate. Con questa sera iniziamo questi tre giorni, queste tre sere, nelle quali con linguaggi diversi e con approcci diversi ci accostiamo a questo stesso tema. Questa sera, con i linguaggi dell'arte e della preghiera, domani sera più attraverso la meditazione e la preghiera, e poi sabato sera attraverso il linguaggio filmico. Ma appunto vorrebbero essere momenti di preghiera e di riflessione. Ci auguriamo di entrare con calma nella preghiera, nella riflessione, nella disponibilità a sostare. E permetto semplicemente di aggiungere un grazie a tutte le persone che hanno contribuito a preparare queste sere e che le stanno vivendo. E un grazie a tutti noi che condividiamo nella preghiera queste sere.
Impastato di terra. Adamo giace sotto un cielo popolato di stelle. Questo mondo in cui viaggiamo, questo cielo infinito e insondabile, sono muti e silenziosi o la nostra storia così fragile è abitata da una parola di dolcezza e speranza? La costruzione umile e quotidiana della nostra umanità è un'avventura spirituale. Ascoltare e accogliere in noi l'umanità di Dio ci fa vivere i nostri incontri come già toccati dalla resurrezione e ci aiuta a vincere la paura del viaggio sconosciuto quando chiuderemo gli occhi addormentandoci sopra la terra.
In questa serata di apertura del Triduo proponiamo la lettura di alcune pagine tratte da un libro del 2016 di Don Roberto Pennati. Il libro si intitola Verso il Monte degli Ulivi ed è una sorta di diario, di colloquio, di profonda meditazione spirituale. La confidenza di un uomo sulla propria vita e soprattutto sulla propria condizione di malato. Don Roberto ha lavorato dal 1971 al 78 al patronato San Vincenzo con i ragazzi delle medie. Nel 79 è diventato responsabile della comunità Agro di Sopra, casa di accoglienza di giovani con problemi. Verso la fine del 1996 gli è stata diagnosticata una grave malattia neurologica, la SLA, e nel 2001, per i suoi problemi fisici, egli si è sentito in dovere di concludere l'esperienza della comunità. La malattia è progredita, lenta, sempre più difficile e impegnativa, fino al 17 maggio di quest'anno, quando Don Roberto è morto, terminando quella che nel suo ultimo tratto egli definisce la più solitaria delle peregrinazioni, il più duro dei sentieri. L'ascolto delle riflessioni scritte da Don Roberto sarà accompagnato dalla proiezione di alcune immagini tratte dall'opera dell'artista contemporaneo Anselm Kiefer, nato nel 1945 in Germania, formatosi attraverso molteplici esperienze, trasferitosi poi in Francia, dove attualmente vive. Nella sua ricerca artistica molto elaborata, spesso tormentata, ha indagato dentro la storia e il mito. Il suo è un discorso severo, talvolta aspro, lontano dalla vacua leggerezza o dal troppo algido concettualismo di parte dell'arte contemporanea. Utilizzando i materiali più disparati, piombo, sabbia, argilla, cera, paglia, questo artista colto, abituato a lavorare su più piani e con più tecniche, affronta temi relativi alla storia universale, allo sterminio degli ebrei, agli eroi e ai miti tedeschi e nordici, alle civiltà e culture orientali, soffermandosi spesso anche sui temi biblici. Nessun colore squillante emerge dal bagno di acidi che sembra intaccare nelle sue opere la solidità della memoria e del mondo. Visionarie evocazioni, mappe celesti costellate di nomi e numeri, ampie architetture di mattoni, collage con abiti di bambine e di donne a evocare insieme la condizione femminile e gli angeli delle scritture, immagini corrose di inaccessibili e improbabili cosmogonie, desolati paesaggi, strane congiunzioni di atomi e sillabe. Abbiamo voluto accostare questo mondo artistico lontano da dimensioni personali e affetti privati alla meditazione intima, umanissima, di un uomo che parla con se stesso, con gli amici e con Dio. Il contesto della serata privilegia l'ascolto delle parole di Don Roberto. Non verrà fatto quindi nessun commento o esegesi delle immagini. Siamo convinti che la loro forza e il coinvolgimento immediato che trasmettono raggiungeranno comunque un osservatore sensibile, capace di apprezzare il dialogo che esse instaurano tra cielo e terra, tra dimensione creaturale e trascendenza, tra la casa umana e quell'altra casa che in questi giorni siamo chiamati in modo particolare a sperare e a credere, per noi e per ogni nostro fratello.
Dieci anni fa concludevo l'introduzione del mio libro La meta oltre la vetta con queste righe. Non so che cosa mi riserva ancora la vita. Pensando alla mia condizione fisica, faccio mia una citazione di un grande filosofo moderno che ho trovato quasi per caso. La citazione è questa. Adesso mi trovo davanti alla mia ultima vetta, a ciò che più a lungo mi fu risparmiato. Sono obbligato a salire su per il più duro dei sentieri. Ho dato inizio alla più solitaria delle mie peregrinazioni. È dura, ma rende bene. Nei primi anni mi aveva accompagnato la presunzione di trovare risposte soddisfacenti a tutte le domande che si affollavano dentro la mia mente, domande cariche di sofferenza maligna, che non ti lasciano finché non le hai attraversate, finché non le hai masticate e digerite, pur nella loro indicibile amarezza. Dopo la diagnosi della SLA nel 1996, avevo incominciato subito a cercare risposte nei libri. Nei primi anni ho letto con avidità tanti testi sul male e sulla malattia. Infatti, pensavo di trovare risposte alle domande fondamentali che mi giravano in testa. Più leggevo e più non trovavo risposte. E un po' alla volta ho capito che una risposta ultima e definitiva non c'è. La domanda più grossa era: perché, Signore, hai permesso questa malattia per me? Perché? Mi hanno accompagnato in questo difficile e solitario cammino di ricerca e di fede tanta preghiera, tanti libri e tanti amici che mi sono stati vicini nelle forme più diverse. È impossibile descrivere la forza che mi hanno sempre dato. Una vera svolta in questa mia ricerca di fede è stato il colloquio avuto qui, in casa mia, con Don Pierangelo Sequeri. Lui mi ha fatto capire che la risposta definitiva non l'avrei mai trovata. Continua a cercare, a pregare, ad affidarti al Signore. Lui ti accompagnerà e ti darà il sostegno necessario. Dove sono arrivato oggi non lo so. Oggi mi vedo in ginocchio, in un deserto, con le mani aperte, in preghiera. Anche se la debolezza del mio corpo mi impedisce di mettermi in ginocchio. Nella mia quotidiana fatica ricevo sempre un grande regalo dalla liturgia eucaristica, che fino ad adesso sono riuscito a celebrare la domenica mattina, seduto sulla mia sedia qui in casa. Avverto il sostegno forte della parola e della presenza del Signore Gesù, presente in questa piccola comunità di amici e parenti, che prega con me. Anche gli anni della nostra vita passata sono tempo. A tale proposito, ho trovato questa profonda riflessione di fede di Bonhoeffer, che legge un anno della sua vita appena trascorsa. Alla fine di quest'anno vogliamo parlare di ogni settimana, di ogni ora che è passata. Vogliamo farlo pregando finché non vi sarà più alcuna ora di cui non vorremmo dire «Egli ha fatto bene tutte le cose». Proprio i giorni che sono stati difficili, che ci hanno tormentato e impaurito, i giorni che ci hanno lasciato una traccia di amarezza, oggi non li vogliamo lasciare dietro di noi prima di essere grati anche per questi giorni e di aver confessato umilmente «Egli ha fatto bene ogni cosa». Non li dobbiamo dimenticare, ma superare, il che avviene tramite la gratitudine. Non dobbiamo sciogliere l'enigma irrisolto del passato e cadere in un tormentoso rimuginare, ma lasciare stare ciò che non è comprensibile e riconsegnarlo pacificamente nelle mani di Dio. Questo avviene tramite l'umiltà. Il corpo di chi vive una malattia degenerativa come la mia scende lentamente nel pozzo della paura. Nel corso degli anni le mie paure e preoccupazioni hanno avuto una continua evoluzione sempre in negativo. O meglio, credo sia giusto dire che è diminuita la mia forza di affrontare queste paure. Sono io che divento sempre più debole. All'inizio della malattia, quando avevo 50 anni, guardando nel mio futuro più o meno immediato, mi sono trovato di fronte a grandi scelte che mi facevano paura. Niente più tempo disponibile. Bloccato. Niente lavorare. E l'idea di una sedia a rotelle mi induceva un terrore indicibile. Dove andare? Che cosa fare della comunità? Come organizzare la mia vita? Dopo i primi anni hanno cominciato ad attecchire dentro di me dei fili di un'erba maligna con cui dovevo lottare ogni giorno. Faccio un esempio che riguarda la notte. Se sento un insetto che vola nel buio, che sia una zanzara o una cimice, comincio ad andare in ansia e non riesco più a dormire perché non so difendermi. Anni fa ho avvertito una scossa di terremoto. È stato un momento tremendo. L'arrivo di un temporale mi mette un'agitazione. Vorrei alzarmi per vedere se le porte e le finestre sono chiuse, ma non posso fare niente. A tutto questo si aggiunge spesso una forma di velenoso nervosismo. Non poter lavorare nell'orto, non riuscire a cambiare le pile del telecomando, non poter prendere l'enciclopedia per controllare un testo. Non posso più usare le mani per trasformare le cose per piacere o per utilità. Che fatica dover dipendere in tutto e senza brontolare quando non riescono a fare quello che a me sarebbe sembrato così facile. Tutto l'ambiente che mi circonda è forte e fonte di preoccupazioni, ansie e paure, perché non riesco a muovermi come prima nello spazio della casa, del giardino, del prato. È come se il mondo mi fosse diventato estraneo e io fossi diventato estraneo per il mondo. Non ci riconosciamo più. Ogni tanto mi scopro una fede debole, in particolare quando ho paura che il Signore si sia dimenticato di me, quando ho paura che Lui non mi stia vicino, che Lui non mi sostenga nei momenti che per me sono quelli più difficili. Sarebbe meglio dire che questo succede quando io mi dimentico o mi allontano da Lui, quando prego poco. Nel buio delle notti più difficili, quasi sempre è una Ave Maria che apre la porta a un po' di calma e serenità. E poi intuisco questa luce e questa presenza del Signore che mi sostiene. Il mio corpo muore adagio poco per volta. Se guardo le mie braccia e le mie gambe hanno ancora sensibilità, ma hanno una debolezza vicino alla morte. Se ognuna delle mie braccia e delle mie gambe prima faceva 100 cose senza fatica, oggi forse arriva a 10. Questa graduale perdita di forze e capacità dura da quasi 20 anni. Ogni qualche mese muore qualcosa di me. Devo dire che è difficile morire adagio. Ogni volta perdere un pezzo del mio corpo e anche una morte interiore fatta di dolore, sofferenza, un punto di non ritorno. Ogni tanto ho paura di dare troppo fastidio e di essere troppo di peso, perché i miei bisogni continuano ad aumentare ed inoltre il tempo della malattia si allunga. C'è un pensiero che mi sta diventando sempre più familiare. Morire è ritirarsi per rientrare nel corpo. Utilizzo delle immagini per farmi capire. L'anima, durante tutta la vita, ha accompagnato il mio corpo nello spazio del mondo a lavorare, a giocare, a scoprire, a viaggiare, a zappare, a meravigliarsi, a piangere e a pregare. Alla sera di una bella escursione in montagna, tutta la giornata faceva parte di me e dentro i miei occhi, nelle gambe, nella mente. E per tutto questo, nella mia anima, che è diventata più ricca. Detto altrimenti, il mio corpo è stato in un luogo lontano a raccogliere emozioni ed esperienze che ora sono mie. Oggi il mio corpo deve accontentarsi di guardare dalla finestra per vedere il verde del prato e qualche pezzo di montagna. Oggi la forza di camminare sta solo nella mia memoria, custodita nella casa del corpo, dove l'anima tiene in mano la vita di ognuno di noi. Alla fine, tutto tornerà a casa, pronti per un'altra casa, come credono i credenti. Come si guarda il mondo dal luogo del dolore? Come si guarda il mondo nel tempo del dolore? Quasi sempre un malato grave che sta steso a letto o bloccato su una sedia vede tutti gli altri che sono più grandi e più forti di lui. È sempre uno sguardo umiliante, da uno stato di inferiorità, uno sguardo dal basso verso l'alto. Però dal luogo del dolore si leggono e si vedono cose importanti della vita umana. Il dolore racconta chi è l'uomo meglio di quanto riesca a capire l'uomo di se stesso, quando sta bene. La prima dimensione che l'uomo fa fatica ad accettare quando sta male è la fragilità. L'uomo pensa di essere capace di risolvere ogni problema. Sono malato, mi curo, guarisco. Quando invece gli capita una malattia non curabile, capisce che la sua vita non dipende da lui, una consapevolezza dura da scoprire e da accettare. Il dolore grave rende necessari i legami umani, primi fra tutti quelli della famiglia, poi quelli degli amici, poi quelli della comunità, poi quelli che mi accudiscono ogni giorno. Chi vive nel dolore capisce che ognuno di noi è legato a doppio filo con gli altri. In questi legami sono fondamentali gli affetti e i sentimenti come la tenerezza, la delicatezza e il prendersi cura. Il grande dolore, soltanto quel luogo lento, dolore che vuole tempo, costringe a discendere nelle nostre ultime profondità. Il dolore di per sé non rende più bravi o più buoni, non rende migliori. Il dolore spesso ci fa cadere in depressione e nella disperazione. Una persona, quando guarisce, dopo una lunga malattia, legge la vita in modo completamente diverso. Si rinasce, si è come nuovi. Si ricomincia una nuova vita. I nostri sensi avvertono la gioia di quanto ci circonda. Il sole è più bello, il verde è più verde, il cibo è più gustoso. Diventiamo come dei bambini che si meravigliano di tutto. Siamo più contenti, più esperti, più scaltri e anche più storditi dalle meraviglie della vita. La sorpresa è che lo sguardo dal basso non è solo dolore, non è solo cosa negativa, ma è una fortuna, perché permette di leggere la vita in modo profondo. È così che scrive Bonhoeffer. Resta un'esperienza di eccezionale valore l'aver imparato infine a guardare i grandi eventi della storia universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi, dei derisi, in una parola, dei sofferenti. È una fortuna personale se in questi tempi l'amarezza e l'astio non ci hanno corroso il cuore. Se dunque vediamo con occhi nuovi le grandi e le piccole cose, la felicità e l'infelicità, la forza e la debolezza, se la nostra capacità di vedere la grandezza, l'umanità, il diritto e la misericordia è diventata più libera, più incorruttibile, se anzi la sofferenza personale è diventata una buona chiave, un principio fecondo per capire il mondo attraverso la contemplazione e l'azione. Tutto questo è una fortuna personale. Thank you. Penso che nel tempo di una lunga malattia ci siano periodi molto tristi, pieni di dubbi, perplessità, paure. Credo allora che la fede di una persona malata che sta cercando il Signore si ritrova come in un deserto, luogo privilegiato per provare la consistenza della stessa fede. Il deserto è l'immagine per eccellenza di un luogo dove manca tutto quanto è necessario per il vivere quotidiano: l'acqua, il cibo, la casa. Il deserto è il luogo del silenzio. Ho imparato cosa è il silenzio nelle lunghe ore in cui sto sveglio la notte, quando a volte tento di riempirlo di cose inutili. Silenzio che diventa faticoso, perché una folla di ansie e preoccupazioni mi assalgono, ingigantite dal buio della notte. Il deserto è il luogo della solitudine, il deserto è il luogo dell'aridità come rinsecchimento dell'anima. Stare nel deserto diventa anche luogo del non fare, del non agire. Ecco perché spesso mi immagino in ginocchio, con le mani in atteggiamento di preghiera, in attesa di qualcuno in cui credo con tutte le mie forze e a cui chiedo di venirmi in aiuto. Posso solo raccontare le mie fragilità e la paura di essere dimenticato. Questa immagine del deserto è forse quella che rende meglio la mia ricerca di fede in questi ultimi anni della mia malattia. Ogni persona affetta da malattia non guaribile deve saper trattare e vivere la sua malattia come un pezzo di strada della sua vita. Liberandoci dal sogno impossibile che questa malattia non ci appartenga, bisogna decidersi a volerla come condizione di vita. La mia libertà è impegnata a viverla, non a rifiutarla. A consentire alla mia mente che la mia malattia faccia parte della mia vita. Non pensare sempre che bello se non ci fosse. E nello stesso tempo impegnarsi ad affrontarla, a combatterla, a contestarla, percorrendo con ostinazione ogni via di cura perché possiamo vivere una vita dignitosa. Rifiutare la malattia è tenere fuori Dio dalla mia vita, dalla mia esperienza. rifiutare la malattia significa far entrare Dio solo se mi guarisce. Rifiutare la malattia significa nutrire un sordo rancore per Dio, che non fa niente, che mi lascia solo. Mentre in alcuni momenti ho dichiarato Dio colpevole. Voglio che Dio sia per me un amico che mi aiuta, non altro. Il Signore mi accompagni in questa strada non facile. Nella mia mente è venuta a galla la parola perseveranza. Quando sopraggiunge la prova, la forza di sopportarla in conformità con la volontà di Dio è di grande aiuto. Il Signore dice infatti, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Non dice col vostro digiuno, né con la vostra solitudine o il vostro silenzio, e neppure col canto dei salmi o la recita delle preghiere, il che è sicuramente utile per la salvezza delle vostre anime, ma la perseveranza. Ciò vale per tutte le prove e le difficoltà che vi si presenteranno. Alla fine di tutto, una persona malata che crede in Dio arriva ad un'unica domanda, ad un'unica preghiera. Dio, mostrami il tuo volto. Mi piacerebbe vedere come sono i tuoi occhi di fronte a una persona che soffre. Io so bene che non posso vederti, ma mi piacerebbe tanto vedere il tuo volto. Continuerò a ripetere questa preghiera senza stancarmi, senza fermarmi mai. Dio, mostrami il tuo volto.